Ripeto, allo scopo di orientare il nostro lavoro, abbiamo formulato il seguente obiettivo specifico: illustrare strategie operative basate sulle evidenze per la gestione integrata, responsabile e sicura della nutrizione parenterale totale nelle terapie intensive, al fine di contenere il rischio di infezione ad esso correlato. Per quanto riguarda il metodo, noi abbiamo adottato quello della revisione bibliografica e analisi critica della letteratura disponibile sull'argomento, privilegiando meta-analisi, trial randomizzati e revisioni sistematiche. La ricerca sulle banche dati internazionali, invece, è avvenuta utilizzando parole chiave standardizzate. Il nostro, ci tengo a sottolineare, che è stato un lavoro di gruppo multidisciplinare, in coerenza con uno dei principi ispiratori di questo congresso. Nello specifico, il nostro gruppo era formato da 6 infermieri professionali operanti nella terapia intensiva generale dell'ospedale di Asti, tra cui vi erano un'infermiera esperta di infezioni ospedaliere e un'infermiera di DSI. Poi c'erano un medico rianimatore e una farmacista specializzata in farmacia ospedaliera. Vedete qui illustrata l'analisi del processo che abbiamo seguito. Stabilito l'obiettivo, cioè il contenimento delle infezioni NTT e CVC correlate, abbiamo individuato le due sfere della responsabilità decisionale e gestionale e all'interno di queste abbiamo identificato i fattori di rischio controllabili. Il primo interrogativo che ci siamo poste è stato quello di stabilire quale fosse la dimensione del bisogno nutrizionale del paziente critico. Il paziente critico è caratterizzato da un quadro di gravità clinica estrema al quale sono associate delle comorbidità. Il paziente critico ha una risposta ipermetabolica all'evento acuto, con conseguente perdita di massa corporea magra, immunocompromissione, alterata cicatrizzazione della ferita chirurgica, difficoltà di svezzamento dalla VAM e infine aumento della mortalità. Un altro interrogativo di fronte al quale ci siamo trovati è stato quello di stabilire quale fosse la decisione clinica assumere, quale supporto nutrizionale fornire al paziente. Dai risultati di un'indagine della European Society of Intensive Care Medicine del 1999 sono emersi i seguenti dati, che 2/3 dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive prese in considerazione ricevevano un supporto nutrizionale. Più della metà di essi erano alimentati attraverso la via enterale, il 23% attraverso quella parenterale e il restante 19% riceveva una nutrizione combinata enterale-parenterale. Quindi da questi dati emerge che la nutrizione enterale era il supporto nutrizionale più largamente impiegato. Vediamo ora perché. La nutrizione enterale presenta numerosi vantaggi, soprattutto dal punto di vista immunologico. Infatti, la nutrizione enterale ha un effetto trofico sulla mucosa intestinale. Stimolando quindi direttamente la funzionalità degli enterociti, va a ridurre la traslocazione batterica, ossia il passaggio di microrganismi dal lume intestinale al torrente ematico, con conseguente mantenimento della barriera intestinale, appunto, riduzione del rischio di setticemie. L'ultimo punto, ossia la minore suscettibilità alle infezioni fungine, merita di essere spiegato meglio. Allora, è dimostrato che in un substrato ricco di zuccheri la Candida albicans sviluppa una maggiore capacità di aderire a endoteli e mucose. La nutrizione enterale, a differenza della nutrizione parenterale totale, permette di somministrare carboidrati a lento assorbimento e quindi di mantenere livelli di euglicemia costanti. Però sappiamo benissimo che vi sono delle situazioni in cui la NTT risulta essere l'unica via per fornire un supporto nutrizionale al paziente critico. La NTT è però associata a un elevato rischio di infezioni. Esaminiamo qui quelli che sono i punti di criticità. Prima di tutto le vie di accesso, che sappiamo benissimo essere cruente. Il tipo di catetere e il sito di inserzione, la tipologia delle sacche nutrizionali, e le loro tecniche di allestimento, conservazione e somministrazione. Una delle possibili vie d'accesso per la somministrazione della nutrizione parenterale è il cateterismo venoso periferico, che è attuabile quando vi sia un'adeguata disponibilità di vasi superficiali e il paziente sia collaborante. Al fine di prevenire le flebite ad esso correlate, dobbiamo tenere conto di queste raccomandazioni. Prima di tutto, che il rischio di flebiti è più elevato negli arti inferiori rispetto a quelli superiori. E in particolare, negli arti superiori, vi è un rischio di infezione inferiore se viene incannulata una vena della mano piuttosto che quella dell'avambraccio o del braccio. Anche il materiale ha un ruolo nel determinare le flebiti, nel senso che Teflon, silicone e PUR hanno, a differenza del PVC e del polietilene, una superficie meno irregolare e quindi prevengono la formazione di trombi e di conseguenza l'adesività batterica, impedendo così la colonizzazione del catetere e le conseguenti flebiti. Le indicazioni ad attuare una nutrizione parenterale per via periferica sono nutrizione parenterale iposmolare o integrativa. Nelle nutrizioni parenterali di durata inferiore ai 10 giorni e quando vi sia un elevato rischio legato alla venipuntura centrale o un rischio infettivo, sempre legato alla venipuntura centrale naturalmente. Nella maggior parte dei casi la NPT viene somministrata per via centrale. Anche a proposito del cateterismo venoso centrale vi è una correlazione tra le vie d'accesso e il rischio infettivo. In particolare, l'incannulamento della vena subclavia comporta un rischio di infezione inferiore rispetto a quello della vena giugulare e femorale. Ciò è strettamente correlato alla densità della flora microbica residente sulla cute di questi diversi distretti. L'indicazione ad attuare una nutrizione parenterale attraverso una via centrale sono necessità di impiegare soluzioni nutritive iperosmolari, necessità di una via stabile per la nutrizione parenterale superiore ai 10 giorni, la necessità di CVC per motivi terapeutici o diagnostici. Il rischio infettivo è altresì correlato a delle caratteristiche intrinseche del catetere stesso. Noi abbiamo preso in esame la lunghezza, la tunnelizzazione, la presenza della cuffia, il numero di lumi e il materiale di cui è rivestito e impregnato. Queste caratteristiche sono patogenicamente determinanti in quanto il catetere venoso centrale è un vero e proprio corpo estraneo, quindi si instaura una condizione di immunodeficienza locale dovuta alla perdita da parte dei leucociti adesi al catetere della loro capacità fagocitaria. Ci sono due meccanismi con cui i microrganismi vanno a colonizzare la punta del catetere venoso centrale. Una è la migrazione dalla cute sulla superficie extraluminale del CVC fino alla punta e l'altra è quella della migrazione per via intraluminale, però questo è più un problema gestionale. Per quanto riguarda la lunghezza, la tunnelizzazione e la presenza della cuffia, possiamo dire che esse costituiscono dei veri e propri ostacoli meccanici alla migrazione dei microrganismi sulla superficie extraluminale. In particolare, per quanto riguarda la lunghezza, va detto che i cateteri venosi centrali a inserimento periferico, i cosiddetti PIC, non sono indicati per la somministrazione di una nutrizione parenterale, perché il rapporto diametro interno-lunghezza crea un'elevata resistenza e si possono depositare all'interno del lume del catetere dei lipidi. Invece per quanto riguarda la tunnelizzazione e la presenza delle cuffie, va detto che sono delle caratteristiche di solito riservate ai cateteri venosi centrali a lungo termine. Il numero di lumi. I CDC raccomandano l'uso di cateteri venosi centrali a lume singolo, però noi sappiamo benissimo che il catetere venoso centrale multilume è un'esigenza terapeutica nelle terapie intensive, è una cosa irrinunciabile. Quindi in questo caso possiamo contenere le infezioni riducendo al minimo le manipolazioni e in particolare riservando alla nutrizione parenterale totale un lume dedicato. Da alcuni anni è possibile trovare in commercio i cateteri venosi centrali impregnati. Il loro utilizzo è raccomandato se si prevede un tempo di permanenza del catetere superiore ai 5 giorni, oppure quando vi sia un rischio infettivo elevato nonostante l'educazione e la sensibilizzazione degli operatori. La disinfezione della cute prima dell'inserzione con clorexidina al 2% e l'adozione di tutte le massime misure barriera raccomandate. I cateteri venosi centrali possono essere impregnati di sostanze antisettiche come la clorexidina e l'argento sulfadiazina, sostanze antimicrobiche come l'aminociclina e la rifampicina, e queste sostanze hanno la caratteristica di avere un'induzione diretta sulla crescita batterica, al contrario delle sostanze anticoagulanti come l'eparina, che invece hanno la caratteristica di inibire la crescita dei microrganismi in modo indiretto, perché impediscono la sua fibronectina sulla superficie extraluminale del catetere, prevenendo così l'adesione dei microrganismi. Adesso ci addentriamo nel problema della nutrizione parenterale. La fase di allestimento delle miscele nutrizionali è quella più a rischio. Il rischio è minimo se utilizziamo le sacche pronte fornite dall'industria, che hanno delle formulazioni standard a seconda del tipo di paziente. Il rischio aumenta se si ricorre all'allestimento con tecnica automatizzata. Il rischio è invece molto molto elevato se ricorriamo all'allestimento manuale, per via dell'elevato numero di manipolazioni che questa tecnica comporta. Proprio perché l'allestimento manuale è ad elevato rischio, bisogna attenersi a delle misure fortemente raccomandate. Controllare tutti i contenitori delle soluzioni per NPT prima dell'uso. Non utilizzare il contenuto residuo di fiale monodose. E se si usano flaconi multidose, usare ogni volta ago e siringa sterile. Disinfettare gli elastomeri con iodopovidone oppure alcol al 70% e scartare i flaconi quando si sospetta che sia avvenuta una contaminazione. L'ambiente operativo, dove avviene l'allestimento della sacca, può essere classificato in 4 livelli. Il primo livello operativo, ossia ambiente senza cappa flusso laminare non dedicato, come può essere la medicazione di reparto, è un ambiente che comporta un rischio di contaminazione molto elevato. Il secondo livello è caratterizzato da un ambiente con cappa flusso laminare non dedicato. E vediamo che in questo caso il rischio resta comunque alto, e quindi vuol dire che la presenza della cappa non è sufficiente a garantirci una riduzione notevole del rischio di contaminazione. Poi abbiamo il terzo livello, che è quello a cui molte strutture possono avvicinarsi, ossia ambiente con cappa flusso laminare specificatamente dedicato. Qui vediamo che il rischio è ridotto. E infine il quarto livello operativo, camera bianca più tecnologia specifica. Allora, la camera bianca, non so quanti di voi ne avranno già sentito parlare, è una camera a pressione positiva, un po' come sono le sale operatorie, e l'aria viene introdotta al suo interno filtrata attraverso dei filtri EPA e l'accesso degli operatori è ridotto al minimo. Qui appunto avete minimo rischio. In relazione ai livelli operativi vi sono delle misure raccomandate. Miscelare tutte le soluzioni NPT in farmacia sotto una cappa flusso laminare usando tecnica settica. Questa categoria 1B dei CDC di Atlanta. L'ambiente operativo deve corrispondere a specifici requisiti normativi, linee guida nazionali della Società Italiana Farmacisti Ospedalieri. Attenersi a protocolli operativi in assenza dei requisiti ambientali minimi. La conservazione della sacca NPT è estremamente semplice, in quanto bisogna evitare lo stoccaggio delle sacche allestite manualmente o con sistema automatizzato, che andrebbero infuse subito dopo il loro allestimento. Attenersi alle norme del produttore, invece, per quanto riguarda la conservazione delle sacche fornite dall'industria. Per la somministrazione della nutrizione parenterale totale, è opportuno attenersi a queste raccomandazioni. L'unica manipolazione dovrebbe essere la connessione della sacca alla linea di infusione. Non aggiungere elettroliti o altre sostanze all'interno della sacca dopo il suo allestimento. completare le infusioni con perenti lipidi entro 12-24 ore dall'inizio dell'infusione. Non esistono invece raccomandazioni per quanto riguarda il tempo di infusione delle altre soluzioni, un quesito risolto. Per concludere, rivolgo a tutti i colleghi un invito a riflettere su alcuni punti che sono generalizzabili a tutte le attività infermieristiche. Discutere l'appropriatezza e l'efficacia dei comportamenti routinariamente adottati. Quello che faccio è utile. Confrontare la propria pratica con le misure sostenute dalle evidenze. Cosa mi raccomanda di fare l'evidence-based nursing? E come posso personalizzare rispetto al singolo paziente una pratica standardizzata? Ridurre la variabilità comportamentale aderendo a protocolli scientificamente validati. Ci comportiamo tutti allo stesso modo? E infine, e su questo vorrei focalizzare la vostra attenzione, adottare un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare tempi e risorse. L'ottimizzazione dei tempi e delle risorse e la multidisciplinarietà degli approcci fanno l'applicabilità dei livelli essenziali di un'assistenza di qualità, soprattutto nei confronti di un paziente complesso come quello critico. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti dei concorrenti, ma non avversari. Con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione a nome mio e di tutti i professionisti che hanno collaborato con me.